Grande successo forse annunciato quella della docu-serie dal titolo Sampa in onda su Netflix, che ha puntato i riflettori su San Patrignano, la nota comunità di recupero per tossicodipendenti fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli e tuttora attiva sulle colline riminesi. Nei 5 episodi i protagonisti raccontano la propria verità in modo diverso. Ogni intervista è un contributo alla vicenda, la arricchisce di dettagli e svela diverse interpretazioni. Ci sono figure importanti. Walter De Logu, autodefinitosi nel suo libro Braccio Destro di Muccioli, Fabio Cantelli, ex addetto stampa della comunità, il giornalista Luciano Nigro, che abbiamo il piacere di ospitare in collegamento telefonico dalla redazione romana della Repubblica. Pubblica, testata per la quale opera da diverso tempo. Benvenuto, lei è una delle voci della docuserie, colui che ha fatto da trade union fra le varie testimonianze. Secondo lei, perché tanto successo questa serie televisiva?
Allora, buonasera Luisa. Intanto mi fa piacere parlare con Radio Più, perché mi ricorda 7 Più, il giornale che dirigevo, era un piccolo giornale riminese ai tempi del processo delle catene, quello che pubblicò, per capirci, le foto delle catene. Lei mi chiede perché questa serie secondo me ha successo. Io credo che ci siano diversi motivi. Il principale è che la vicenda di San Patrignano, la storia di Muccioli, la storia delle catene, quel processo, toccarono mezza Italia, perché l'Italia era impreparata al problema della droga, c'erano migliaia, decine di migliaia di famiglie coinvolte e quella storia davvero divise il paese. Il secondo motivo è che è una storia di grande attualità oggi, perché le tossicodipendenze sono di nuovo un problema drammatico, drammaticamente serio, non come allora, ma di nuovo molto serio, perché il numero dei morti continua a crescere ogni anno e sempre più ragazzi, anche molto giovani, fanno uso di non solo di sostanze sintetiche, ma anche di eroina e di cocaina, che tornano sul mercato e costano molto poco. Il terzo motivo credo che sia legato al fatto che la docuserie è fatta molto bene. C'è un grande lavoro d'archivio che ti fa vedere e quasi toccare delle vicende di 40 e di 30 anni fa. Infine, credo che molto dipenda anche proprio dallo strumento scelto. La docuserie è un modo per rilanciare il documentario, un genere che aveva un grande successo in televisione, che poi è quasi scomparso. Io ricordo TV7 sul primo canale della Rai, oppure La Notte della Repubblica. Poi sono arrivati i reality, sono arrivati i dibattiti televisivi e hanno, come dire, il genere documentario è andato pian pianino scomparendo. E i documentari che si vedono sono di solito abbastanza noiosi, pochi, in orari impossibili. E l'idea di Netflix è stata di usare invece uno strumento nuovo. La docuserie è un documentario fatto molto bene, ma con le tecniche della serie televisiva, e quindi molto più emotivo, molto più coinvolgente. E ne è venuto fuori anche un prodotto interessante dal punto di vista proprio dello spettacolo, oltre che del contenuto. Credo che siano queste le ragioni del successo. Non so se le ho risposto, ma io sono un giornalista, non sono un esperto di televisione. Grazie Luisa, buonasera.
Davvero grazie al giornalista della Repubblica Luciano Nigro per questo importante contributo. Ora abbiamo in collegamento da Rimini un altro dei protagonisti della serie Sampa, il docufilm in onda su Netflix. Si tratta di Paolo Severi. Benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito. Partecipi attivamente alla discussione attraverso i tuoi post su Facebook, da cui si evince la tua posizione, se possiamo dire, non sicuramente a favore di Muccioli. Questo lo si evince maggiormente sui social che dalla docuserie, almeno per quanto ho potuto apprendere io. Perché questa tua posizione, diciamo, non proprio favorevole? E ci racconti la tua esperienza.
Sì, io mi chiamo Paolo, Paolo Severi, sono appunto nato a Sassuolo, provincia di Modena, e quindi ho vissuto purtroppo il periodo nero dell'eroina, della cocaina negli anni 80 e 90, e poi sono entrato a San Patrignano. E voglio fare una premessa, citando Eraclito, o Eraclito, non ricordo come si dice, che non ci si bagna mai nell'acqua dello stesso fiume, perché il fiume scorre e tu stesso cambi. Quindi io sono stato a San Patrignano 3 anni e mezzo, da 92 al 96, e quando sono uscito ero molto arrabbiato perché avevo visto delle cose, a me non hanno fatto nulla, però avevo visto delle cose non belle, e ho cominciato anche dal punto di vista sociale, in maniera, diciamo, come attivista, criticare la struttura in maniera notevole, in maniera anche durissima, no? E ho scritto svariati articoli sui giornali, e poi anche politicamente ho impegnato, e quindi abbiamo contestato per esempio la concessione del Sigismondo d'Oro a San Patrignano nel 2010 da parte della comunità, da parte del comune di Rimini, con i parenti delle vittime di San Patrignano, cioè con Giuseppe Maranzano e Sebastiano Berla. Quindi questa era... avevo visto delle cose non belle, nonostante non fossi stato sfiorato dalla violenza. Poi io ho collaborato al documentario, nel senso che sono stato assistente alle interviste, si vede anche nei titoli di coda, ho fatto anche una intervista per il documentario, e io sono stato nella parte finale della gestione Muccioli. Muccioli è morto nel 95 e io ho visto soltanto quando la piccola città stava per diventare un impero, quindi diventava una grande città. E quindi l'origine delle mie critiche deriva dall'essere un salvato, come dice Primo Levi, che però ha visto il dolore, la sofferenza dei sommersi, che c'erano. Erano su 2000 persone, circa 300 vivevano in settori particolari, chiusi, gestiti da persone molto violente, e quelle non mi sembravano essere, quelli non mi sembravano essere dei metodi idonei e giusti per una comunità, sebbene la gran parte, una parte consistente del resto della comunità, non abbia mai subito nessun tipo di violenza, né io né tantissimi altri. Però la mia cultura, il mio modo di essere non mi impedivano di vedere quello che succedeva agli altri.
O alle altre, settori, se mi permetto.
E anche alle altre, naturalmente, in particolare anche le donne avevano un trattamento particolare lì, molto molto particolare. Settore della lana, dove c'erano le donne che filavano, fila la lana, fila i tuoi giorni, eccetera, no? E quindi non potevano neanche alzare gli occhi da terra per rivolgere lo sguardo a un uomo. Poi c'era il settore dei chimici, poi c'era il settore della manutenzione, c'era la ex macelleria, c'erano alcuni luoghi dove si praticava un sistema violento.
Come il caso Maranzano che tu hai poc'anzi citato, no?
Sì,
ecco, vogliamo ricordare di cosa si tratta per chi non avesse seguito la serie.
Roberto Maranzano era un padre di famiglia di Palermo, anche perché qui si parla sempre di ragazzi, insomma sono uomini e donne, alcuni in divenire, ma parliamo di uomini e donne. Roberto Maranzano era un padre di famiglia di Palermo che era entrato a San Patrignano e aveva dato fastidio, aveva fatto delle cose che non doveva fare, quindi era stato mandato in questo settore punitivo, la macelleria porcilaia, gestita da Alfio Russo, che usava metodi spaventosamente violenti nella gestione di questo gruppo che Muccioli gli aveva affidato. All'interno di uno di questi momenti Maranzano viene assassinato, ucciso dallo stesso Alfio Russo, dopo aver picchiato violentemente e poi quando era a terra, insomma, gli è saltato sul collo da dietro e gli ha dato il colpo finale, uccidendolo in maniera definitiva. Questo è quello che è successo nel 1989, nel maggio del 1989. Io però lì non c'ero, perché sono entrato circa 3 anni dopo.
Sì, poi
Io
c'è
c'ero quando.
stato l'occultamento di cadavere, è stato ritrovato poi, se non sbaglio, in campagna, quindi è stato letteralmente prelevato da Sempertrignano per essere poi portato nella sua terra per un po' nascondere anche le prove, no?
Sì, non tanto nella sua terra, perché lui era siciliano, quindi è stato portato a
Ah,
Terzigno,
ok.
provincia di Avellino, facendo credere che fosse stato ucciso lì perché aveva dei conti da regolare con la famiglia, quindi la famiglia con la camorra, no? Con la famiglia. E
Certo.
quindi la famiglia è rimasta all'oscuro di questo, della perché e di come fosse morto il loro congiunto, Roberto. Questi due ragazzi, Giuseppe e Chiara, sarebbero cresciuti senza sapere assolutamente, che il loro padre era stato ucciso dentro una comunità di recupero che doveva salvarlo, invece è stato assassinato, invece, gli hanno fatto credere che era fuggito.
Che ruolo ha
Ucciso.
avuto Vincenzo Muccioli in tutto questo?
Il ruolo qui. Allora, se parliamo di carte processuali, perché quando andiamo in America o in Inghilterra, la base che vuole un colosso come Netflix sono le carte processuali. Noi diciamo che Vincenzo Muccioli è stato sempre assolto in tutti i processi in cui è stato imputato. Si dimenticano di dire però che effettivamente, o meglio, nel 1994, nel processo Maranzano, Muccioli è stato condannato per un reato, favoreggiamento. Poi però la pubblica accusa ha impugnato questa assoluzione, la pubblica accusa avrebbe voluto che Muccioli già da allora fosse mandato in corte d'assise per un processo più grave relativo proprio alla morte di Maranzano, ha impugnato questo provvedimento e la Corte di Cassazione, poco prima che Muccioli morisse, scrisse una sentenza in cui diceva che Muccioli avrebbe dovuto essere riprocessato per reato più grave, cioè maltrattamenti seguiti a morte. Il fatto che Muccioli sia morto poi in Italia significa che, come si sa, la morte del reo
Si è
estingue
portata
il
via
reato.
tutto.
Si estingue il reato e ci consegna un Muccioli sostanzialmente
Assolto.
incensurato.
Esatto.
Incensurato. Questi sono gli atti processuali. Poi posso dire quello che penso io, posso dire che Muccioli, a mio parere, non poteva non sapere e non poteva non saperlo dal primo giorno, dalla prima notte, insomma, di quello che era successo. Era impossibile che di notte delle persone di San Patrignano avessero portato un uomo morto in autostrada, in provincia di Avellino, cioè,
Che poi,
senza
fra
che lui
l'altro,
lo
anche il fatto di
sapesse.
uscire, no, dalla
Di uscire di
comunità era
notte, certo.
complicato, per cui
Era
anche.
complesso, bisognava prendere le automobili, era complesso. Allora qui ci troviamo di fronte o a uno che mente e quindi non va bene per gestire una comunità, oppure nell'ipotesi in cui, rara che non lo sapesse, a un incapace, cioè tu non sai che accade un omicidio nella tua comunità e quindi non sei idoneo in ogni caso a gestire la struttura. Quindi tutte e due le ipotesi.
Esatto.
Questo è diciamo più o meno quello che penso io su quello che è accaduto, perché Muccioli sapeva benissimo che metodi utilizzava Alfio Russo e sapeva in particolare quello che era accaduto quella notte. Dopo non lo ha ammesso all'inizio, poi piano piano lo ha ammesso, dopodiché ha detto di essersi comportato come un confessore, cioè come l'uomo che, come un prete, mantiene il
Il
segreto della
segreto.
confessione di chi gli ha confidato una cosa così grave.
Senti Paolo, tu sei stato un adolescente che si è trovato, hai scritto, a scegliere fra la fabbrica della piastrella di Sassuolo e purtroppo la droga. Sassuolo però adesso non demonizziamola perché comunque qualsiasi altro piccolo, grande centro d'Italia, ecco, ospitava giovani, giovani che fra i quali mi ci metto anch'io, in cui abbiamo vissuto in un contesto un po' particolare degli anni 80, degli anni 90, con il dilagare dell'eroina, il problema che questo andava, un problema che poi andava a infliggere delle pene alle famiglie, famiglie disperate, questi ragazzi che erano i famosi zombie, no? Si dice che vagavano per le strade. Ecco, quello era il contesto in cui purtroppo anche tu sei caduto prima appunto di entrare in comunità. Ecco, vogliamo dare un po' un quadro dell'epoca.
Torniamo sempre a Eraclito, Eraclito, nel senso che quella frase veramente è una frase infelice, quella frase che ho detto nel documentario è una frase tranchant, cioè non è vero che dovevi, cioè l'ho un po' esagerata, nel senso che l'ho messa lì, era vero per qualcuno. Che cosa voleva dire? Cosa volevo dire sostanzialmente? Che una fetta generazionale, che c'era uno stacco generazionale. Che è accaduto negli anni Ottanta, questo, una spaccatura di generazioni tra chi aveva fatto l'Italia, aveva lavorato durissimamente in questi piccoli paesi, voi siete lì in provincia di Belluno, quindi avete una serie di ricchezze, no? E, come noi, nella provincia di Modena, un'altra serie immensa di ricchezze, dalla ceramica, la maglieria, il meccanico, la Ferrari, eccetera. C'erano tutti questi padri e madri che erano usciti dalla guerra, e nonni, e avevano costruito, diciamo, una condizione di grande benessere, no? Poi questo benessere è andato accelerandosi in maniera vorticosa proprio dopo la fine del terrorismo, alla metà degli anni 70, e ad un certo punto, a metà anni 70, è arrivata l'eroina a Milano, nel 77, dopo i movimenti del 77, è arrivata l'eroina a Bologna, poi è arrivata in tutta Italia, no? E un certo numero di giovani, soprattutto, alcuni politicizzati, delusi dalla politica, altri no, semplicemente persone che non volevano fare la vita dei loro genitori.
La
C'era
fatica, non
la
accettavano forse
fatica, il lavoro, gli impegni, le responsabilità. Vivevamo nel mito dell'Inghilterra, della musica. Io ho lavorato nelle radio, sognatori fondamentalmente, con i piedi poco per terra. E alcuni di questi sono finiti tra le braccia delle droghe, prima l'eroina, poi la cocaina, poi negli anni 90 le metanfetamine, cioè l'ecstasy and company, eccetera, eccetera. Però quello che era il fulcro, il nucleo, era sostanzialmente una spaccatura generazionale, secondo me. Un rifiuto da parte di alzarsi alle 6, alle 5 di mattina per andare a fare il proprio dovere, visto che era una cosa che non era
Un certo
ritenuta.
disimpegno, se vogliamo, no? Ecco, leggendo anche fra varie interviste, non soltanto quindi dalla docuserie, si racconta anche di un Muccioli a cui molte persone sono legate, a cui molte persone devono la vita. Quindi la vicenda di Muccioli è prima di tutto una vicenda umana. Ecco, non ti senti di dare almeno in minima parte il merito a questo uomo, se non altro all'inizio, di aver avuto questa intuizione? Questa sensibilità di comprendere che il problema, appunto della droga c'era, che soltanto che lui in quel momento lì ha saputo coglierlo e con i mezzi, che aveva a disposizione, sia a livello personale che economici che materiali, ha dato proprio un aiuto concreto. Poi sappiamo che, ok, discutibile, però stiamo parlando di diversi anni fa, in cui anche lo Stato era cieco di fronte a queste situazioni, no?
Lo
Sì.
Stato ci ha messo molto tempo ad organizzarsi, cioè qualcuno, qualche servizio territoriale inizialmente legato ai comuni si è organizzato, ma poi l'organizzazione della macchina burocratica dello Stato sul tema delle dipendenze è stata molto lenta, mentre Muccioli ha dato una risposta immediata, immediata proprio. C'è da dire però che il documentario non rende, faccio una premessa bene, l'idea, perché a quel tempo Muccioli non era il primo. C'erano
Sì.
stati negli anni 70 decine di preti di provincia, ma anche un po' più importanti come Don Gallo a Genova, anche Don Gelmini a Roma, il Ceis a Roma, tantissime comunità erano già nate. Quello che ha colpito i Muccioli è stato l'effetto mediatico, diciamo. È stata quando lo hanno arrestato nell'ottobre del 1980, lui ha accolto i primi tossicodipendenti nel 79. Poi è stato arrestato perché una ragazza è scappata, è andata in questura a Forlì a fare una denuncia e quindi hanno arrestato lui e tutti i suoi collaboratori. A quel punto si è prodotto l'effetto contrario rispetto a quello che avrebbe voluto la magistratura. Le persone che di San Patrignano sono rimaste lì, a San Patrignano, tutte. Tutta l'Italia con i giornali ha saputo che c'era un uomo che in questo delirio di crisi, di difficoltà, di persone allo sbando, metteva dei punti fermi, dei pali fermi molto duri, le catene, i tini, non importava. Questo ha prodotto una attrazione. E qui ci sarebbe da discutere, insomma, sul fatto che molte persone sono attratte, tenuto conto che i tossicodipendenti vengono dalla piazza, no? Quindi nella piazza hanno vissuto il culto della forza, quasi come nella giungla. E quindi trovare uno che curava la tossicodipendenza con gli stessi metodi che noi avevamo visto nelle piazze era un fascino impressionante. Insomma, qui ci sarebbe da discutere sulla sindrome di Stoccolma. Questo però, dopo vengo alla tua domanda, è un merito indubbiamente San Patrignano l'ha avuto, insomma. Sono transitate da San Patrignano circa 20-25 mila persone, sono i dati. Poi gli esiti reali ed effettivi non sono ben chiari, cioè non si sa se poi il recupero per quanti effettivamente è andato a buon fine. Sicuramente sì, molti erano là, ma non erano solo là a San Patrignano, erano migliaia di persone in tantissime altre comunità che non erano sui giornali.
Certo.
Però di Muccioli colpiva questo. Certamente si è sottratto delle persone alla strada senza fargli del male, a quelli a cui non ha fatto del male è stato sicuramente un benefattore, e così come anche gli altri, diciamo.
Riportare alla luce questa vicenda ai posteri l'ardua sentenza, no? Nel senso che ognuno, anche seguendo la docuserie, sentendo diverse esperienze più o meno positive e negative, può farsi un'idea. Fatto sta che abbiamo rimesso un attimo così sotto i riflettori il problema della droga, no? Negli anni, poi San Patrignano a parte, sono sorte o c'erano già, come hai detto tu, altre realtà che hanno avuto poi il riconoscimento di comunità terapeutiche, specifichiamo, perché e oggi il recupero delle dipendenze è un po' più complesso, è cambiato anche l'approccio però delle persone, non dico soltanto giovani, perché giustamente hai ricordato anche tu che le dipendenze non è che interessano prevalentemente la sfera dei più giovani, insomma. Ecco,
Allora sì,
sì.
adesso è una cosa che sta dilagando ad ogni livello.
Ecco, e come vedi tu oggi la gestione del problema? Cioè, tu pensi che siano stati fatti dei passi avanti rispetto appunto a quel fai da te di San Patrignano? Pensi, credi in un vero recupero in queste comunità?
Non ho informazioni, diciamo, di primissima mano sulle comunità di adesso. La prima riflessione che va fatta è che la droga, l'eroina, le droghe pesanti sono sul mercato da italiano ed europeo da 40-45 anni di massa, di massa. Perché prima, diciamo, negli anni 60 c'erano alcuni intellettuali, che la usavano, Chet Baker, William Burroughs, eccetera, alcuni cantanti così, artisti. Poi passa a consumo di massa dalla metà degli anni 70, quindi sono 45 anni che questo fenomeno è presente in Occidente e in tutto il mondo. Sono state attuate politiche di ogni tipo, proibizioniste, alcune di riduzione del danno. Diciamo che le politiche di proibizioniste hanno fallito. Ho letto un articolo recentemente di un intellettuale americano di cui non ricordo il nome. La guerra alla droga è persa. Cioè a livello globale dico, nel senso che purtroppo questo fenomeno è incontrollabile per una serie di ragioni. È una società, la nostra, fortemente competitiva, con famiglie disfunzionali. Non voglio dire, insomma, dire sempre che chi si droga è un poverino, reietto, escluso, eccetera, perché trovo sempre quello che mi dice. Anch'io vengo da una famiglia disfunzionale, io, no? Poi mi dice, ah, ma io anch'io ho avuto le tue stesse, però io non ho mai usato droghe. E quindi non si può fare questo parallelo.
No,
Però non c'è dubbio, è un fattore determinante, che l'eroina, cioè le droghe pesanti, compaiono in un certo momento storico. Cioè, questo è un dato di fatto. Alla fine del boom economico e agli inizi di un altro enorme boom economico, quello degli anni Ottanta, e lì si diffonde una macchia d'olio, no? E questa è una realtà. Poi non voglio entrare nei meccanismi del perché. Stabilito che le politiche proibizioniste, cioè punitive, negli anni Ottanta non avevano sortito nulla, a seguito anche di un referendum datato 1993. E venne eliminato poi la punibilità dell'uso personale che era stata introdotta nel 1990, in molti servizi pubblici attuarono una politica che si chiama di riduzione del danno, che si collega filosoficamente a un concetto di pensiero debole, cioè non ce la facciamo a sconfiggere il drago, assecondiamolo per fare morire meno gente. Io ho visto nel mio piccolo, non ho i dati. Con tanti amici, io ho tanti amici morti, tanti amici salvati dalle comunità, ma ho anche tanti amici salvati dal metadone.
Che era demonizzato per certi versi, no? A un certo
Metadone,
momento.
lo zombie, metadoni, metadonifici. Invece io ho amici che hanno allevato figli, li hanno mandati all'università, hanno lavorato utilizzando il metadone, insomma. Quindi c'è una pluralità di risposte. Questo è l'attuale, mi ha detto, l'attuale gestione del problema prevede una pluralità di risposte dalla comunità, dal metadone, dal SERT,
Una
da
sinergia
svariati.
di interventi, ecco, non demandare a un unico, a un'unica struttura,
Sì, secondo
ecco.
me sì. Poi va discussa con l'utente, con la persona, qual è la cosa che per lui può essere meglio, qual è la cosa che può portarlo più, insomma, può aiutarlo. Una persona che è entrata in comunità 15 volte, e io ne conosco 10, 15, 20 volte, non, cioè purtroppo
Non esce
non ne
più.
uscirà mai, non esce. E allora, se non lo vogliamo fare morire, il metadone, secondo me, è una possibilità.
Un salvavita.
Salvavita che gli consente di vivere perché non riesce a fare a meno, ci sono delle persone che non riescono a fare a meno delle sostanze. Poi non ho detto una cosa, insomma, adesso no, non voglio anche qui entrare in una polemica o generalizzare. Il tossicodipendente è una persona con grandi fragilità. Dall'altra parte immagino un interlocutore ipotetico che mi dice: ma come fragilità? Questi rubano spaccio. Fanno, brigano di tutti i colori. Quello è il mostro che esce fuori sotto l'effetto della sostanza, ma non voglio neanche giustificare.
No.
Non voglio fare l'equilibrista, attenzione, perché sembra che. Però il problema è complesso, è molto complicato, determina singolarità, persone, contesto sociale, cioè ci sono tante cose che entrano in ballo. Attualmente sembra che le droghe stiano tornando. Dopo le politiche di riduzione del danno, lungo tutto il corso degli anni 90 e per i primi quasi 15 anni, insomma, adesso c'è un ritorno, senza utilizzando poco la siringa, ma sta tornando anche la siringa, perché per, diciamo, formalità, ipocrisia, si rimane fuori, insomma, da questo concetto.
Certo. Senti, che tipo di messaggio potresti lanciare ai tuoi ipotetici figli, a dei ragazzi che magari, come dicevi prima, sono persone spesso fragili? Cosa possiamo dire? Così, per chi ci è passato, forse magari è più facile, no, entrare e dare un messaggio un po' più forte.
Sì, io essendo una persona semplice, normale, Spesso uso citazioni, adesso in questa intervista è andato molto Eraclito, o Eraclito. Adesso ti dico con Pasolini, con Pierpaolo Pasolini, che cos'è la droga? La droga è il sostituto della cultura, ma non della cultura dei libri, la cultura in senso antropologico, cioè i beni, i prodotti, le relazioni, quella cultura lì, no? E
Certo.
mi ha colpito moltissimo Papa Francesco recentemente. Io ero ateo, adesso sono in divenire, e Papa Francesco ha detto: torniamo ad essere comunità, perché non è tornare a essere comunità non significa che fare l'elemosina a quello che sta fuori dal supermercato o fare il piccolo gesto, significa prendersi cura tutti l'uno dell'altro. Nelle nostre città dove lavoriamo, siamo chiusi negli appartamenti, siamo sui social, ancora peggio, insomma, è una cosa impossibile da fare.
L'attenzione
E
verso
allora
l'altro, ascoltarci, no? Il noi, come ha detto,
ascoltarci,
il
noi
concetto del noi.
buttare fuori quello che abbiamo dentro di i nodi, parlare, comunicare. Non tenere dentro le cose, soprattutto condividere, non emarginare le persone che hanno difficoltà, soprattutto questa è un'altra cosa che oggi poi va per la maggiore, purtroppo, ma comunque il concetto base è riscoprire un nuovo modo di fare cultura, di aggregazione, questo di aggregazione, di stare insieme, di condivisione, di attenzione per l'altro. E di capire, per esempio, io cerco sempre di capire, una volta ero una persona molto aggressiva, io, anche dopo la comunità, no? Quando andavo in un ufficio pubblico, per esempio, il funzionario pubblico è sempre quello che prende le botte, no? Dice: perché non hai fatto questo, quest'altro, voi siete così, no? E dall'altra parte, quando tu hai un interlocutore, c'è sempre qualcuno con dei sentimenti, che ha avuto dei problemi, delle difficoltà, che ha delle cose che non nascoste,
Per chi ci
comprano.
riesce a essere un po' più empatici, no? E cercare un po' più di entrare, andare un po' oltre noi stessi,
Sì,
ecco.
se posso fare l'ultimo, non so se ho un po' di tempo ancora, un
Certo,
piccolo esempio, un
certo.
piccolissimo esempio. Io mi ricordo, lavoravo con un cuoco della Basilicata, della Lucania. E io mi venne in mente, mentre lavoravo con lui, che io sono stato poi in tre comunità, comunità incontro, Papa Giovanni e San Patrignano. E quindi li ho girati, e venivano in queste comunità da tutta Italia. Non ho mai incontrato una persona che venisse dalla Basilicata. E questo non vuole essere naturalmente un dato statistico, però una piccola riflessione, no? Allora gli chiesi, dico, ma come mai? Ma voi in Basilicata ce l'avete il problema dell'eroina, delle droghe? Dice: noi poco, perché noi li acchiappiamo prima. Allora gli ho detto: ma noi chi? Noi, il paese, mi ha detto, no?
Chiaro.
Cioè, se un ragazzo devia, lo vedi, allora non è che lo chiudi in casa, dici: ma dai, lascia stare di andare là, vieni con noi a cena a mangiare una pizza, lo vanno a trovare, cercano di includerlo, capito? Invece qui, appena uno comincia a deviare, viene subito espulso. Appena uno comincia in una deviazione, viene mandato via, anche perché poi se qui si pensa che se entra nel gruppo contagia gli altri.
Sì.
Cosa che potrebbe anche essere vera, attenzione. Però si vede che là si sentono forti, e questo cuoco mi ha detto questa frase simbolica e simpatica al tempo stesso, che non ha un valore statistico, dettaglio, un aneddoto, no? Però mi ha colpito.
È illuminante, sì.
Io ho lavorato in Alto Adige, nelle Dolomiti, negli alberghi, e anche lì non c'è l'eroina, anche perché anche lì loro lì si ubriacano molto, però l'eroina non c'è,
Diciamo che
e
anche
quindi
l'alcol non va sottovalutato
l'alcol
assolutamente,
non
che
va
parliamo.
sottovalutato, è una cosa pesantissima, sì.
Caspita. È stato un piacere enorme. Ti
Anche per me
ringrazio
molto.
a nome di Radio Più, di vero cuore, in particolar modo anche da parte del nostro direttore Mirko Mezzacasa, appassionato di Vasco Rossi, e ho avuto anche modo di
Sì, io
conoscerlo.
Vasco Rossi l'ho conosciuto, insomma.
Grazie
E
infinite. Ecco.
grazie a voi dell'intervista. Io, per terminare, vuol dire, noi il gruppo di lavoro su San Patrignano, noi non ce l'avevamo molto con San Patrignano. Oggi vorremmo soltanto che ci fosse un piccolo cambiamento, un piccolo passo verso, ecco, un piccolo passo verso gli altri, no? Sono sempre rimasti arroccati in questo colle, si muovessero un po' verso gli altri, anche noi saremmo disponibili senza problemi, insomma, questo volevo dire. Come tutti, un invito poi a tutti a fare così, a non restare chiusi nella propria dimensione, ad aprirsi. Vi ringrazio moltissimo di questa opportunità.
Grazie a te Paolo Severi dal docufilm edito da Netflix Sampa Trignano, una storia di ombre e luci.